È un momento sicuramente particolare quello che stiamo vivendo in questi giorni. Si cambia inevitabilmente le abitudini di vita. In molti sono a casa dal lavoro, i servizi che ce ne sono chiaramente di meno, l'appello stai a casa. E allora, proprio su questo concetto, sullo stai a casa, abbiamo voluto sentire, e ringraziamo per essere nostro ospite, il sociologo Diego Cason. Innanzitutto, buongiorno Cason.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, anzitutto una prima considerazione. L'appello chiaramente da più parti c'è ed è quello di stare a casa. E lei come sociologo condivide questo concetto e quali implicazioni però può avere all'interno della nostra vita, del cambiamento delle abitudini di vita, questo stare a casa?
Sicuramente è un cambiamento radicale, determinato da un fatto non imprevedibile e comunque che si è ripetuto nel tempo, ma di sicuro è eccezionale. Cioè non è un fatto che possiamo annoverare tra gli incidenti di percorso, diciamo così. Il problema che si pone è molto semplice, nel senso che i virus come questo si diffondono per contatto da persona a persona. L'unico modo per contenerne la diffusione, poiché questi virus si possono replicare solo se entrano dentro ad altri organismi viventi, perché da soli non sono in grado di restare lì ma non di moltiplicarsi, è il contatto appunto tra le persone. E quindi inevitabilmente per evitare la diffusione del virus e la sua moltiplicazione è necessario limitare i contatti tra le persone. È una ricetta antica, è una ricetta molto faticosa da seguire e anche dolorosa perché determina anche distacchi, perché bisogna stare lontani molto spesso anche delle persone care e quindi ha un prezzo emotivo molto elevato. Però non abbiamo altra possibilità per quanto riguarda il contenimento del virus e per quanto riguarda la sua diffusione. Perché il problema che si pone non è solo stare lontano dagli altri per tutelare la propria di salute, ma anche per tutelare quella degli altri, e le due cose non sono distinguibili. E quindi l'appello è corretto, anche se avrà un prezzo elevato, sia dal punto di vista emotivo per le persone, sia dal punto di vista sociale, sia da quello economico. Però pensare a una diffusione ulteriore e una, come dire, inasprirsi della presenza del virus comporterebbe costi ancora maggiori. In casi di emergenza non c'è più lo spazio per le distinzioni, qui l'unica cosa da fare è togliere l'erba sotto i piedi al virus, cioè non dargli cellule ospiti nuove nelle quali gli può proliferare, e l'unica maniera è appunto ridurre al minimo i contatti tra le persone.
Ecco, ma le giornate che si passano allora a casa, Cason, bisogna ripensare un po' anche proprio le tempistiche della giornata, no? Se prima eravamo abituati ai nostri ritmi, ai nostri riti, ai nostri impegni, adesso si passano 24 ore a casa e allora ci si può sentire spaesati, riorganizzare anche i tempi, cioè, che cosa si fa? Ci può mancare la terra sotto i piedi? Possiamo convertire questa necessità invece in qualche aspetto positivo, nell'andare a riscoprire magari quelle cose che prima non potevamo fare, non avevamo il tempo di fare? Voglio dire, Cason, cercare di far capire che le giornate possono passare bene ugualmente, dal punto di vista psicologico, mentale e credo sociologico, poi in generale per tutta la nostra società, è possibile questo? E se sì, come?
Allora, dipende anche qui dai casi, perché... Allora, se uno rimane in casa con una famiglia di persone sane, sicuramente questa è una benedizione da un certo punto di vista, perché permette di costruire relazioni non più dettate dai ritagli di tempo, ma dalla pienezza del tempo disponibile. E questo costringe a rivedere completamente il modello di relazione che abbiamo costruito dentro a comunità che prese tra lavoro, cura, divertimento, cura del corpo, necessità dell'apparire e così aveva assunto ed ha assunto un ritmo frenetico sostanzialmente insostenibile. Certo, passare da una velocità di relazioni e da un'intensità di relazioni elevata come era prima a una rarefazione così rilevante avrà il suo costo e imporrà un cambiamento di stile. Ma più che concentrarci sull'aspetto micro, che pure è importante perché permette ad esempio di scoprire che anche la lentezza ha i suoi vantaggi e che anche attività che prima erano residuali possono avere un loro significato, un loro valore, un loro senso. Però più che l'aspetto micro va fatta una riflessione sulla questione del nostro rapporto con il tempo, con gli altri e con il mondo che ci ospita. È evidente che il pianeta sia un po' ristretto e la nostra velocità in ambiti ristretti ha trovato un limite insuperabile. Naturalmente questo ha a che fare col virus fino a un certo punto, nel senso che è il virus che ci permette di prendere atto di questa realtà che prima non vedevamo perché stavamo tutti a bordo della stessa giostra che girava a una velocità molto elevata.
Certo.
Nel momento in cui si scende dalla giostra si capisce che anche stare fermi senza girare a volte ha i suoi vantaggi.
Vantaggi, cioè riscoprire Cason, quali tra virgolette consigli, quali suggerimenti ci dà? Poniamo adesso, ci stanno ascoltando da casa, si ascolta la radio e si dice vabbè adesso per i prossimi, nelle prossime 5 ore che cosa faccio? Perché questo distacco non è così semplice per noi come diceva prima giustamente lei, che siamo sommersi sempre dall'orologio, dal tempo, adesso devo fare questo, devo fare l'altro.
E anche da stimoli. Sì, sommersi anche da stimoli visivi, sensoriali, rumore, così.
C'è una terapia?
Una terapia buona per tutti non c'è, però ognuno può trovare degli spazi. Naturalmente dipende il fatto se sei solo in casa o se sei in casa con i familiari. Se sei in casa con altri in salute, la cosa migliore è prendersi cura l'uno degli altri.
Sì.
Discutere di questa questione, non minimizzare, non far finta che sia un passatempo, perché può anche darsi che questa situazione duri piuttosto a lungo.
Certo.
Non lo si dice, ma in realtà le proiezioni ci informano che dovremo imparare a convivere con questa fase di emergenza per almeno 15-20 giorni, ma poi convivere con il rischio del contagio per i prossimi mesi finché non si trova un vaccino o un sistema per ridurre la diffusione di questo virus. E pertanto chi ha la possibilità di avere rapporti e relazioni si dedichi alla cura di queste, insomma, perché da questo si trae il maggiore beneficio e non è necessario fare chissà che sedute di psicoanalisi collettiva, è sufficiente scambiare quattro chiacchiere, giocare insieme, fare delle cose insieme. Ci sono molte cose che si possono fare, naturalmente tutti quei lavori che si lasciano da parte perché non si ha mai tempo per farli, beh, questa è l'occasione giusta per mettere ordine nella propria vita e nello spazio in cui si vive insieme agli altri.
E per esempio veniamo alla questione di se soli, ma se si è in famiglia, per esempio, organizzare insieme la giornata, secondo lei potrebbe essere una buona idea? Cioè svegliarsi la mattina e dire ok, oggi allora che cosa si fa? All'interno della casa ci organizziamo il tempo, oppure lasciare che tra virgolette ci sia noi e qualsiasi cosa poi comunque viene in più contro questa noia?
Allora, intanto la noia non è sempre un aspetto negativo.
Certo.
Perché soprattutto certo. Per le persone abituate a un impegno costante, la noia, la testa libera e sgombra da impegni può essere un beneficio, e quindi imparare anche a gestire il tempo vuoto semplicemente non facendo proprio niente, insomma. Poi invece, insomma, se non so, parlo per me, ma è un momento in cui se qualcuno ha un giardino, questa è l'occasione giusta per prendersi cura di questo. Dopo consigli di questo genere sono un po' anche, come dire, utili da un lato, ma anche un po' fatui dall'altro, perché poi bisognerebbe entrare nella vita delle persone, insomma, per poterlo dire con precisione. Sicuramente questo spazio e questo tempo qui non è vuoto, non è che perché non hai qualcosa da fare tu non possa pensare, sognare, condividere, chiacchierare, anche semplicemente prendersi il sole seduti sugli scalini di casa o in terrazzo.
Certo.
Quindi anche tutto questo che viene sottovalutato perché non ha una rilevanza e una resa economica ha il suo valore, perché restituisce un po' di tempo, di equilibrio, di attenzione, di trasmissione affettiva che insomma è una benedizione in molti casi, insomma, in cui le persone non hanno più tempo nemmeno per scambiarsi qualche chiacchiera o qualche segnale affettivo.
Certo.
Io credo una cosa, non vorrei entrare nel dettaglio, ma ho l'impressione, tanto per dire, che fra 8, 9, 10 mesi assisteremo a una ripresa di un certo indice percentuale delle nascite.
Ecco, perché questo è un aspetto,
E questo è un
è un
suggerimento che potrei
suggerimento,
anche dare, voglio
certo,
dire.
cioè, anche perché significherebbe poi in generale che le relazioni di coppie in questi momenti funzionano, quindi lei è anche positivo in questo punto, sa. Per chi è single invece, ecco, chi magari si è scelto una vita da single o per necessità o per scelta, dice vabbè, vivo da solo perché tanto ho comunque tante mie relazioni esterne, ho il lavoro, riesco a organizzarmi, vado a cena con gli amici, ho rapporti magari con altre persone. E in questo caso invece si sente ancora più spaesato, visto che non può evidentemente fare altro. Il single forse risente maggiormente di questa, di questo periodo particolare, oppure no? Oppure il single è più forte perché è già più abituato?
Ma allora, da un lato sicuramente chi vive da solo è già è più capace di organizzarsi la propria vita, organizzarsela da sé, diciamo così, senza dipendere più di tanto dagli altri. Ma sicuramente restare chiusi in casa da solo è più complicato, è più difficile, ci vogliono più come dire, capacità personali per gestire i tempi vuoti. Però da questo punto di vista, per fortuna, rispetto al passato, abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di restare in contatto con le persone che ci interessano anche senza uscire di casa, e quindi questo sarà, credo, usato in modo più intenso e più, come dire, più significativo. E dopodiché, chiaramente i contatti è meglio evitarli, però insomma, un contatto telefonico, una videoconferenza, insomma, strumenti di questo genere ci possono essere. Inoltre, non dimentichiamo che alla giusta distanza si possono anche scambiare quattro chiacchiere con le persone, perché se stiamo a una distanza di 4-5 metri, magari non possiamo stringersi la mano, ma insomma
Certo.
parlarci lo possiamo fare, quindi non è così impossibile. Invece il problema si pone per quelli che hanno bisogno degli altri in casa. Naturalmente avranno il supporto di coloro che da specialisti faranno questa cosa, ma sicuramente la loro vita sarà più complicata e difficile. E diciamo che il pensiero più importante e più preoccupato va proprio a queste persone qui,
Certo.
che gli altri in qualche maniera le risorse per reagire a questa situazione ce l'hanno e possono anche trarre qualche vantaggio dal tempo della riflessione, del dialogo con se stessi e della relazione con le persone più care che gli stanno intorno.
Casone, il tempo sta purtroppo per terminare, però io faccio una riflessione in conclusione. No? I nostri nonni, ricordo quando ero piccolino, ci raccontavano noi al tempo della guerra e noi eravamo un po', diciamo così, anche affascinati da questi racconti, al pensare come poteva essere quelle condizioni di vita. Poi noi, la nostra generazione, parlo degli adulti adesso, abbiamo vissuto ma marginalmente eventi come la guerra del Golfo, il crollo delle Torri Gemelle. Sono sempre cose che ci hanno scosso, ma che ci hanno tutto sommato, poi tornavamo a casa ognuno per nostro conto. Qui invece forse è la prima volta che viviamo un'esperienza così forte noi in prima persona. Allora, quando ne usciremo? Come saremo, Casone? Saremo più forti? Saremo più deboli? Nel raccontare anche a noi, magari ai nostri figli più avanti, quella che è questa esperienza, come ne verremo fuori?
Ma sicuramente questa cosa qui è una cosa che cambia il paradigma di relazione. Finora abbiamo vissuto conflitti, sciagure, terremoti, disastri, tranne alcuni casi puntuali che sono accaduti anche nel nostro paese, come se potessero accadere sempre agli altri. Questo fatto qui di questo virus ha un po' il carattere del trauma, e quindi sapere che altri vivono traumi è molto diverso che viverli direttamente. E quindi ecco, per la prima volta abbiamo perso l'idea che l'Occidente sia invulnerabile rispetto ad alcuni eventi, la forza della natura nel caso dei disastri naturali e la forza primitiva e brutale ed aggressiva della vita, come è il caso del virus, perché non dimentichiamo che il virus entra dentro i meccanismi fondamentali della vita, perché va a incidere sul DNA delle cellule. E noi pensavamo che la scienza e la tecnica e la tecnologia ci avessero messo al sicuro. Non è così. Se vogliamo stare al sicuro, dobbiamo prenderci cura di noi stessi, delle relazioni con gli altri e delle altre forme di vita sul pianeta. Non
Certo.
possiamo più pensare di correre e come dire, utilizzare ogni risorsa, distruggere tutto, produrre un mucchio di immondizia e pensare di
Certo,
farla franca. Insomma, anche se questo, ripeto, non ha nulla a che fare con il
chiaro.
virus, non c'è alcuna evidenza che ci sia relazione, però la sintesi che dovremmo fare è questa: non siamo invulnerabili,
certo,
non siamo onnipotenti e dipendiamo dal resto del pianeta e dal resto delle persone che lo popolano. Questa lezione qui può esserci utile, perché ogni riduzione della presunzione umana è una giusta presa di distanza da questa idea dell'onnipotenza e una più aderenza, più sicura aderenza alla realtà delle cose, che ci vede esseri viventi tra gli altri viventi, esposti agli stessi rischi e alle stesse opportunità.
Cason, abbiamo ancora 30 secondi, una domanda flash. La popolazione, la nostra popolazione, i bellunesi, come hanno vissuto e come stanno vivendo questa situazione secondo lei? Adeguatamente, preparati, impreparati? Una riflessione proprio così, flash.
Ma da quello che ho potuto leggere e vedere direttamente, mi sembra che ci sia una reazione di grande assunzione di responsabilità, compostezza e di capacità di adattamento e di sacrificio, cosa che peraltro non mi stupisce più di tanto. Il fatto poi di stare in area rurale, di avere più spazi disponibili, avere meno promiscuità rispetto alla città, sicuramente ci dà un vantaggio, perché non è che prima avessimo relazioni, come dire, da non avere abbastanza spazio sull'agenda per segnarle, non so come dire.
Certo.
E qui l'abitudine di stare in qualche misura da soli dentro una realtà ambientale piuttosto ampia e che rarefà le relazioni, insomma, ci ha dato una marcia in più. Ricordo, per dire un dato solo, che Erto, per dire un paese a caso, ha 7 abitanti per chilometro quadrato. Hong Kong ne ha 6.800.
Pensiamo, sì. Cason, sì, infatti, è vero. Cason, la ringraziamo moltissimo, veramente molto utili le sue parole. Le auguriamo buon lavoro e di sentirci appresso. Grazie a Diego Cason.
Grazie a tutti e spero che stiate tutti bene e che continuate a star bene. Buon pomeriggio a tutti.